Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, non cesso di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, secondo l'efficacia della sua forza.
Questi versetti del primo capitolo della lettera agli Efesini seguono una dichiarazione di Paolo verso coloro ai quali la lettera è indirizzata. E si può riassumere in queste parole: voi che avete ascoltato la parola di verità, allora quello che vi sto dicendo vi riguarda. Quell'aver ascoltato la parola di verità significa essere entrati non semplicemente nella fede rispetto al Signore Gesù, ma nella dinamica di vita che questa fede scatena. Allora, la caratteristica di questi versetti, se si legge in greco si sente ancora di più, è che la fede è vissuta secondo un'energia, energia che si rivela a tanti livelli. Proseguiamo con ordine, secondo come San Paolo espone la cosa. Al versetto 15, ricorda che coloro che hanno ascoltato la parola di verità sono persone che vivono di fede e di amore. Ma in questo caso amore non riguarda l'amore del prossimo in generale, ma riguarda quello che Gesù aveva detto: io vi do un comandamento nuovo, se voi vi amate, proclamate la mia presenza in questo mondo. Anche voi annunciate quello che io annuncio. Allora, la fede è vincolata alla carità, ma nel senso del riconoscersi un corpo solo tra coloro che vivono della stessa fede. Per farvi l'esempio e farvi capire quanto noi adesso siamo distanti, è che sento a volte noi i racconti di chi viene da terre assolutamente non cristiane. La comunità cristiana è piccola, per esempio in certe zone della Cina, e si dice questo: quando un cristiano va in un'altra zona, e sono tutti pagani, cioè, nel linguaggio della scrittura, comunque, quando va in un'altra zona, basta che ritrovi che uno è cristiano che può andare a casa sua. Cioè, l'essere cristiano in terra dove il cristianesimo non c'è è vissuto come una fraternità, un corpo unico. Noi invece diciamo di essere tutti cristiani, così ognuno sta a casa sua. Allora, l'invito di Paolo è a che la fede nel Signore Gesù scateni questa carità, nel senso di vivere come un'unica fraternità, con tutte le conseguenze che comporta. Poi lui fa una preghiera e dice che nella sua preghiera chiede questo. Quindi la preghiera di intercessione di Paolo riguarda 4-5 cose. La prima, lui chiede che coloro che hanno ascoltato la parola di verità abbiano uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui. In greco non è per, ma in. Si potrebbe rendere così. Perché possiate vivere un'esperienza così coinvolgente nella conoscenza di Gesù che si riveli ai vostri cuori come il tesoro di vita e vi disponga a vivere radicati in lui. Questo vuol dire. Quella profonda conoscenza allude a esperienza di relazione col Signore, tanto che diventa radice di vita. Per farvi un esempio, uno mi pesta i piedi, la reazione immediata, se ho un bastone in mano, lo do sulla testa. Se il Signore è radice di vita, dico grazie. Avete capito cosa intendo? Seconda cosa, parla, se c'è questo spirito di sapienza, se questa esperienza di relazione, c'è una illuminazione. La parola illuminazione, voi sapete che il battesimo anticamente era chiamato illuminazione. La qualità della luce non è solo di far vedere, ma anche che è calda. Il vedere con il caldo del cuore suppone la fede e la carità insieme, che suppone una dimensione di vita che sia vissuta dentro una benevolenza che, dalla quale niente vi stai. Se c'è questa illuminazione di questo tipo, allora, è sempre la preghiera di Paolo, allora si conosce a quale speranza si è chiamati. Questo termine speranza allude sì all'esperienza, ma non a un'esperienza posseduta, come dire, io oggi l'ho fatta, quindi la posseggo e mi accompagno. Un corno, oggi l'ho fatta, domani la devo fare. Cioè noi siamo salvati nella speranza, non nel senso che domani forse saremo salvati, ma la salvezza, noi non possiamo possederla, noi ci apriamo alla salvezza. La speranza indica la realtà di un'esperienza non chiusa, non posseduta, sempre aperta per noi. In questo senso, la speranza è quella che apre a riconoscere il tesoro di gloria. Quando nelle scritture si parla di gloria, soprattutto nei Vangeli, è la gloria quella che splende guardando Gesù sulla croce. Le antiche iscrizioni, noi adesso vediamo in, no? Gesù Nazareno, re dei Giudei, anticamente si scriveva re della gloria. Vuol dire Gesù in croce è l'espressione della gloria dell'amore di Dio per noi. Il tesoro di gloria è il tesoro in quanto la parola di verità ha mosso il nostro cuore a vivere in quella carità che niente sopprime, che niente soffoca. Questo è il tesoro di gloria. E poi, come a riassumere, e qui dove vengono elencati i termini di energia, cioè in due righe ci sono quattro parole che indicano l'energia, in greco, no, ma anche in italiano, nel senso che si dice potenza, efficacia, forza e vigore. Non so se ce ne sono altre di parole, le dette tutte, cioè a indicare, no? Se davvero abbiamo ascoltato la parola di verità che ha scatenato, diciamo, questa dinamica di carità che è diventata la nostra speranza, nel senso che è sempre possibile che noi viviamo questo in tutte le circostanze, allora noi sperimentiamo la potenza di Dio. Potenza non ha mai a che fare con prestigio, importanza, successo, ma ha sempre a che fare con arriva il male, tu non ti fai ghernire dal male. Arriva il male, tu lo vedi come la possibilità di poter esprimere la carità di Dio. E questa è proprio un'energia che viene da Dio, non viene dalla nostra natura. E questa energia ha una sua forza. Gesù, quando si contrapporrà al principe di questo mondo, usa l'immagine del se un uomo forte custodisce la sua casa, tutto è al sicuro. Se arriva uno più forte, lo lega e distribuisce le ricchezze. L'uomo più forte è Gesù. Quando noi subiamo le tentazioni di ogni tipo, da quelle del sesso fino a quelle della ira, no? Nella vita fraterna o nella vita, facciamo esperienza che Gesù è più forte?
No.
Ecco, quando guardiamo il nostro modo di vivere quotidiano, spesso queste cose suonano non sulle nuvole, oltre le nuvole. Invece la fede, se è fede, scatena questo, cioè mette in moto questa energia che non è nostra, ma a noi viene data. E Paolo ne fa motivo di preghiera e di intercessione per coloro ai quali si rivolge.